Ok, Primo Corinzi 15. In capitolo 15 di Primo Corinzi Paolo entrerà un discorso riguardo la resurrezione e perché la resurrezione è così importante per noi come cristiani, perché è fondamentale, parte della nostra fede. Quindi leggiamo in versetto 1: ora fratelli vi dichiaro il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto, nel quale siate saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e ciò che Cristo è morto secondo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Quindi Paolo comincia questo capitolo spiegandoci con parole brevi e semplici cos'è il messaggio del Vangelo. E purtroppo anche nella Chiesa tante volte viene confuso cos'è predicare il Vangelo. Non è predicare non fumare, non è predicare deve mettere il velo in testa, non è predicare avere la gonna lunga o avere la giacca e la cravatta, perché tante volte ho visto che fratelli non predicano veramente il Vangelo ai non credenti, predicano la loro chiesa, predicano dottrine di uomini, e perciò tante volte i non credenti pensano che essere un cristiano è seguire un sacco di regole. Una volta c'era una sorella nella comunità, suo marito non credente, e lei mi disse un giorno: sai, dopo tanti anni mio marito ancora non è nato di nuovo, però ha smesso di fumare. Che gloria a Dio che ha smesso di fumare, non voglio sminuire che ha smesso di fumare, però lei lo vedevo quasi come si stava convertendo a pezzi, no? Come che lei col continuo pedinarlo, no? Verbalmente riguardo il fumo, finalmente lui si è reso, si è smesso a fumare. E ha detto: buono che non fuma più per la sua salute. Però noi non cambiamo moralmente, esternamente una persona, cioè non diventiamo credenti a passi, è un'opera soprannaturale dello Spirito Santo, è una cosa che Dio, è un cambio fra un uomo e Dio Onnipotente. Il messaggio del Vangelo è semplicissimo e Paolo qui ci ha spiegato, è quello che noi dobbiamo predicare alle persone. Noi non predichiamo la Chiesa evangelica. Noi predichiamo, in versetto 3, questo è il Vangelo, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e fu sepolto, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Questo è il messaggio del Vangelo. E noi dobbiamo semplicemente comunicare alle persone questo messaggio. Ed è riguardo che secondo la scrittura Gesù è il Messia profetizzato nel Vecchio Testamento. Lui ha adempiuto più centinaia di profezie nella sua nascita, nella sua vita, nella sua morte e nella sua resurrezione. Lui è morto per i nostri peccati, lui è morto per i tuoi peccati, e non solo questo, lui è risuscitato dalla morte dimostrando che Dio abbia accettato la sua offerta. Se tu crederai in questo e crederai in Lui, avrai la vita eterna. Ma se tu rigetti quello che Cristo ha fatto per te, allora tu dovrai stare davanti a Dio nel giorno del giudizio in base ai tuoi meriti. Tu sarai giudicato per ogni parola. Quella è una cosa spaventosa. Avete mai letto nel Vangelo dove Gesù ha detto: ogni parola che esce dalla bocca di un uomo, lui dovrà dare conto a Dio nel giorno di giudizio? ogni parola? Figuriamoci gli atti, i fatti. E tante volte noi credenti confondiamo questa cosa. Anch'io da non credente, la mamma di un mio migliore amico, lei era credente, lei mi diceva sempre che io dovevo andare in chiesa. No? E io fumavo spinelli, volevo divertirmi, ero giovane. E sinceramente non capivo perché lei... Perché devo andare in chiesa? Cioè, lei non mi ha mai spiegato il Vangelo. Non mi ha mai predicato il Vangelo. E per carità, lei sicuramente aveva un buon cuore. Però comprendete, tante volte anche noi con i non credenti non predichiamo veramente il messaggio del Vangelo, predichiamo altre cose. Ma il messaggio del Vangelo, Paolo dice nel primo capitolo di questo libro di Primo Corinzi, è la potenza di Dio. È follia per i greci, è una pietra di inciampo per i giudei, ma Paolo dice che è proprio questo messaggio del Vangelo che è la potenza di Dio. E a volte pensiamo che dobbiamo mettere fiori intorno alla croce. No, la croce è una cosa brutale, dove Cristo ha versato il suo vero sangue per noi. E secondo me, almeno io penso questo, dovremmo avere anche urgenza nel comunicare il Vangelo, dire: guarda che tu sarai giudicato in base al tuo agire a questo messaggio. Non sarai giudicato perché non hai ammazzato nessuno o perché non spacci droga, o non sarai salvato perché vai a messa ogni domenica. Tu sarai giudicato da Dio in base alla risposta che tu dai a questo messaggio del Vangelo, a quello che Gesù ha fatto per te. Sarai giudicato unicamente su questo. Qui in versetto 3 Paolo dichiara che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Voglio vedere alcune di queste scritture. Come ho detto prima, ci sono centinaia di profezie. Penso che voi conoscete già molti. La Bibbia ha profetizzato che Gesù sarebbe nato a Betlehem, ma che lui sarebbe chiamato un Nazareno, quindi uno cresciuto, elevato nella città di Nazareth. Quindi ci sono centinaia di versetti, ma vogliamo vedere solo due o tre. Molto importante. Guardiamo in Isaia 53. Voi sapete che Isaia 53, tutto questo capitolo è una profezia che riguarda il Messia. Allora, versetto 5 e 6. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue levidure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Quindi il profeta Isaia e molti altri profeti del Vecchio Testamento hanno profetizzato questa sofferenza del Messia, il fatto che Dio avrebbe versato su di lui i nostri peccati. Anche il fatto in versetto 5 che il Messia sarebbe trafitto. Quindi trafitto, sapete cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente forato. La cosa interessante riguardo questo è che il metodo romano di uccidere criminale usando la croce e la crocifissione è stato inventato e usato solo 400 anni prima di Gesù. Quindi molti anni dopo Isaia, molti anni dopo Zaccaria, che anche Zaccaria parla del fatto che sono stato trafitto, loro guarderanno me che sono stato trafitto. Quindi i profeti del Vecchio Testamento parlavano della sofferenza del Messia, il fatto che lui sarebbe, il suo corpo sarebbe forato, che la sua sofferenza sarebbe a causa dei nostri peccati, che Dio avrebbe posto i nostri peccati su di lui. Quindi i profeti nel Vecchio Testamento non solo hanno profetizzato come avrebbe vissuto Gesù, il luogo della sua nascita, la città, diciamo, dove lui sarebbe cresciuto, il modo in cui sarebbe morto, ma la Bibbia addirittura ha profetizzato anche il momento in cui Gesù sarebbe crocifisso. Sapevate questo? Sì, no? Allora, guardiamo in Daniele 9:25. E sicuramente quando Paolo parlava ai Corinzi, dice che Cristo è stato ucciso, crocifisso secondo le scritture. Sapete che Paolo conosceva bene la parola di Dio. Sicuramente lui aveva tutti questi passi in mente. In Daniele 9, versetto 25, è l'arcangelo che sta parlando con Daniele. Sappi perciò, intendi, da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e oltre 62 settimane. Piazza e fossato saranno nuovamente ricostruito in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte, ma non per lui stesso. Allora l'angelo ha rivelato a Daniele, voi sapete che il libro di Daniele è stato scritto quando il popolo di Israele era in cattività in Babilonia. Quindi l'angelo stava dicendo che nel futuro ci sarà dato un decreto di ricostruire le mura di Gerusalemme. Allora, chi era con noi nello studio di Neemia sa che quel decreto è stato dato da Artaserse. Perché è vero che prima di Neemia c'era Ezra e c'era Zorobabel, ma loro sono tornati per ricostruire il Tempio. Ma il decreto specifico per ricostruire le mura di Gerusalemme, ricordate Neemia cosa ha fatto lui? Hanno ricostruito le mura della città, tutte le porte, ricordate, no? Questo decreto è stato fatto dal re Artaserse nel 445, esattamente il 14 marzo 445 avanti Cristo, ok? Allora Daniele ci spiega che ci sono queste 69 settimane, e non c'è tempo questa sera, ma potete ascoltare lo studio di Daniele, dove ho dimostrato dalla scrittura che ogni settimana rappresenta 7 anni, ok? Quindi sono 69 sette, perché questa parola in ebraico può significare 7 giorni, una settimana o anche 7 anni. In questo caso significa 7 anni. Quindi l'angelo dice, da quando viene fatto questo decreto, che poi era ancora futuro, è accaduto nel 445, lui dice ci saranno 69 sette. Allora 69 per 7 sono 483. 483 anni. Però bisogna ricordare che nel calendario ebraico, qualcuno sa quanti giorni usavano il calendario ebraico, che è diverso da quello che abbiamo oggi? Brian lo sa? Quanti? Esatto, 360 giorni, perché il calendario ebraico è un calendario lunare che segue le fasi della luna. Quindi questa data, 14 marzo 445, è secondo il calendario che noi usiamo oggi, che è il calendario gregoriano, nominato per me. No. No. Mi sembra che era un monaco nel tempo di Papa Gregorio che ha fatto questo. Non lo so. Comunque, il calendario che usiamo oggi è il calendario gregoriano. E quindi la data di 14 marzo 445 è secondo il calendario gregoriano. Allora, Daniele ha profetizzato che 483 anni dopo il comando di restaurare i muri di Gerusalemme, il Messia sarebbe messo a morte a Gerusalemme. Quindi se prendiamo 483 anni per 360 giorni, calendario ebraico, qualcuno lo sa quanti giorni? Sono 173.880 giorni. Ok? Allora, se tu prendi il nostro calendario, che ogni anno è 365,25 giorni, giusto? Perché ogni 4 anni c'è il 29 di febbraio, c'è un giorno in più. Quindi in realtà ogni anno dura 365,25. Se noi dividiamo 173.880 giorni per 365,25 vengono fuori più o meno 476 anni nostri. Per dire che se noi cominciamo dal 14 marzo 445 avanti Cristo, la primavera, e aggiungiamo 173.880 giorni, quindi secondo la profezia di Daniele, viene fuori il gran numero il 10 di Nissan, 31 anno domini. Qualcuno sa chi è stato, chi ha vissuto in Gerusalemme nel 31 anno domini? Gesù, esatto. Infatti questo giorno, il 10 di Nissan, è il giorno in cui ogni famiglia ebrea sceglieva un agnello per essere immolato nella festa di Pasqua. E quindi veniva chiamato anche il giorno della presentazione, perché la famiglia ebraica doveva scegliere questo agnello senza macchia, poi dovevano tipo curarlo, guardarlo, assicurare che era sano, tutto, e poi nell'imbrunire del sole veniva poi ucciso questo agnello senza macchia. Conoscete la storia, no? Poi il sangue veniva sparso sulle stipite della porta. Allora, è caduta una cosa molto bella nel 10 di Nisan, 31 anno domini. E guardiamo prima in Zaccaria capitolo 9, versetto 9. Esulta grandemente, o figlio di Sion, manda gridi di gioia, o figlio di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro di asino. Quindi questa è una delle profezie di Zaccaria riguardo il Messia, che il Messia si sarebbe presentato a Gerusalemme sopra questo asino. Allora adesso girate nel Vangelo di Luca, capitolo 19. Versetto 37. E quando egli fu vicino alla discesa del monte di Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Alcuni farisei fra la folla gli dissero: maestro, sgridi i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E che, come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa. Allora, questo è accaduto il 10 di Nisan nell'anno 31 anno Domini. Gesù si è presentato a Gerusalemme esattamente al giorno che Daniele aveva profetizzato centinaia e centinaia di anni prima. E notate cosa dice il Signore: io anche quando ero nuovo credente e ho letto questi passi non capivo di cosa stava parlando Gesù qua, dicendo: o se tu proprio tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora essi sono nascosti ai tuoi occhi. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno dei rini attorno e ti accercheranno, ti assiederanno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te. Non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E ripeto, quando ero nuovo credente ho letto questo, quando Gesù ha detto: se avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno. Ma cosa significa questo tuo giorno? Gesù riferiva alla profezia di Daniele. Ma ci rendiamo conto che la parola di Dio, Dio ha profetizzato al popolo ebraico il giorno in cui Gesù si sarebbe presentato come Messia. Per non sbagliare, nessuno poteva sbagliare, basta fare i calcoli. E anche i rabbini di oggi, loro riconoscono che questa profezia si è adempiuta, è venuta e passata, ma lo stesso non vogliono riconoscere Gesù il Messia, perché lui è l'unico che ha adempiuto centinaia di profezie. Io ho letto una volta in un libro di un statistico inglese, Sir Robert Boyle, no? Sai quelli scienziati che studiano le statistiche? E questo uomo ha dichiarato che se venissero fatte 8 profezie, no? Otto profezie riguardo un uomo, qualunque profezia, le probabilità che solo 8 di quelle profezie si potrebbe adempiersi nella vita di un uomo, mi seguite ancora? Perché a volte neanche io seguo me stesso questi discorsi. cioè, questo è un scienziato, non cervellone, mi sembra che ha vinto anche un Nobel qualcosa, è un pezzo grosso, sir, no? È tipo un cavaliere, no? La regina ha messo la spada, quindi non è uno come me, che ha fatto la scuola superiore. Cioè, per adempiere solo 8 profezie nella vita di qualunque uomo, le probabilità sono tipo 10 con tipo 1000 zero dopo. E quindi è impossibile che io questa sera potrei fare 8 profezie e queste profezie si adempiano nella vita di qualcuno. Solo 8. Ma nella vita di Gesù centinaia si sono adempiuti nella sua vita. Comprendete? Perché uno deve essere stolto, cieco e stupido per non credere in Gesù. Perché l'impossibilità che lui poteva adempiere queste cose è al di fuori delle calcoli umane. E quindi Dio non solo ha descritto il luogo di nascita, il luogo in cui sarebbe cresciuto, la vita che avrebbe vissuto, la sua sofferenza, ma Dio addirittura ha detto anche il giorno. Voi popolo ebrei, quando viene dato il comando di ritornare a ricostruire i muri di Gerusalemme, comincia a contare i giorni, perché il vostro Messia verrà in quel giorno. Quindi, secondo le scritture, noi non seguiamo favole. Anche il fatto che la Bibbia ha profetizzato cose prima del tempo dimostra che il Dio della Bibbia è un Dio che è al di fuori del tempo. No? Abbiamo studiato anche in Apocalisse che negli ultimi tempi, durante la grande tribolazione, tutto il mondo, tutti gli abitanti del mondo, in Cina, in India, in Sudafrica, in Sud America, negli Stati Uniti, nelle isole Hawaii, tutti vedranno simultaneamente i corpi dei due profeti morti nelle strade di Gerusalemme. È scritto che faranno regali come Natale, quando vedranno tutti gli abitanti della terra questi due corpi lì in mezzo alla strada. Allora, 50 anni fa o 100 anni fa nessuno capiva questa profezia. E sapete perché? Perché non c'era nessun cioè era impossibile che tutti gli abitanti della terra potevano vedere una cosa simultaneamente. Ma come Dio al di fuori del tempo, Dio sapeva che l'uomo, con l'intelligenza che lui ci ha dato, avrebbe inventato i satelliti. E pensate che Giovanni ha profetizzato questo 2000 anni fa, no? Giovanni ha profetizzato che verrà il tempo verso la fine del mondo in cui tutti gli abitanti del mondo possono vedere con i loro occhi un avvenimento simultaneamente. Quindi in modo indiretto la Bibbia ha profetizzato anche la televisione. Sì, la Bibbia non dice verrà questa cosa e voi lo chiamerete televisione, però comprendete la profondità di questo? E quindi Gesù è morto secondo la scrittura. Torniamo in Isaia 53, perché lì vediamo che lui è anche risuscitato secondo le scritture. In versetto 10: ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà un progenie. prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e sarà soddisfatto. Allora, di nuovo, tutto il capitolo 53 parla del Messia. La prima parte di versetto 10 è una continuazione dei altri passi che parla della sofferenza e della morte del Messia, però avete notato cosa dice qua? Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per i peccati, quindi la morte di Cristo, egli vedrà un progenie. Se uno rimane morto, cosa puoi vedere? Niente. Comprendete? Cioè, Isaia non dice risusciterà con quella parola, risusciterà, però lui ha profetizzato la risurrezione di Cristo. Dice che il Messia sarà messo a morte per i nostri peccati, però lui vivrà. Dopo la morte vivrà, tornerà. E in versetto 11, egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima. Voi sapete che il Signore ci sta guardando in questo momento e sta vedendo il frutto del suo travaglio? Noi siamo l'adempimento di questa profezia, in questo momento. Anche nel libro di Ebrei, capitolo 12, versetto 2, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Quindi l'autore di Ebrei qui ci dichiara che quando Gesù era in croce e stava morendo e stava subendo, cioè, la punizione per i nostri peccati, lui vedeva al di là di queste cose. Cioè, lui ha visto Silvana a Montebelluna che nel 2001, sarebbe convertito al Signore. Ha visto me nel 1980, ha visto te in quel giorno che tu hai inginocchiato, ti sei inginocchiato davanti alla presenza di Dio e hai detto: Gesù è il Signore. Gesù ha visto il frutto del suo travaglio. Quindi la Scrittura ha profetizzato non solo la nascita, la vita, la morte, ma anche la risurrezione di Gesù. Torniamo in Primo Corinzi. Versetto 5, Paolo dà oltre evidenza di prova per la risurrezione di Gesù, e che apparve a Cefa, Cefa voi sapete chi è, l'apostolo Pietro, e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono un minimo di apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Quindi Paolo usa anche i testimoni oculari. Prima Pietro, poi i dodici, poi una volta 500 credenti in una volta hanno visto Gesù. Noi stiamo assistendo in Italia in questi giorni dei processi per omicidio in cui non c'è neanche un testimone oculare. E i pubblici ministri dicono che sono colpevoli. Poi il Signore sa, io non voglio pronunciare su queste cose. Però anche senza un testimone dicono questo l'ha fatto, questa cosa. Paolo qui dichiara ai Corinzi, Più di 500 persone hanno visto Cristo risuscitato dalla morte. Hanno visto con i loro occhi e molti di loro sono ancora vivi, quindi potete andare a parlare con loro e chiederli voi stessi. Cioè, se 500 di noi eravamo nella piazza di Montebellone e accadesse qualche avvenimento, e 500 di noi, io giuro che l'ho visto, no? Una nave spaziale che è scesa nella piazza di Montebellone, secondo voi sarebbe messo in dubbio? O abbiamo visto che quello ha sparato l'altro? 500 di noi abbiamo visto. Quindi in tribunale era lui. Secondo voi sarebbe condannato questa persona? Certamente. Anche il fatto che Paolo non usa questo argomento, perché lui e gli apostoli erano ancora in vita, per un argomento che possiamo usare noi, è il fatto che la maggior parte degli apostoli e anche molti di questi 500 credenti furono martiri per la resurrezione. Che molti dicono: ah, hanno rubato il suo corpo, Gesù non è veramente risuscitato. Però questo dico: tu saresti pronto a morire per una favola? Qualcuno è pronto a morire dichiarando che Topolino è il Signore? Qualcuno? Siete pronti? Penso di no. Queste persone fino all'ultimo, cioè potevano, cioè io non so neanche se avrei il coraggio di dare la mia vita per Gesù, e io ci credo completamente. Poi forse si vedrà un giorno se avrò o no la fede e il coraggio. Ma sicuramente io non darei la mia vita per una cosa che io so che è fasulla. No, no, sai, è tutto finto, lasciamo perdere, lasciami andare. Chi sarebbe mai disposto a dare la vita per una menzogna? Nessuno. E quindi anche la testimonianza degli apostoli, che loro hanno dato la vita, alcuni bruciati vivi, perché non erano disposti a negare il fatto che io ho visto con i miei occhi Gesù. Potete bruciare questo corpo, perché la mia speranza non è in questo corpo, perché io l'ho visto e io so in chi ho creduto. La fede cristiana è la fede più fattualmente dimostrabile di tutte le cose nel mondo. Anche l'altro giorno con i studenti della scuola superiore, perché alcuni dicono: ma tu come sai che la Bibbia è vera? Come sai che non è stato cambiato qua e là? E io ho fatto loro una domanda: voi sicuramente avete studiato nella scuola Platone, giusto? Conosciamo tutti Platone. Faccio anche a voi la domanda: voi credete che Platone è veramente esistito come uomo? Credete? Anch'io ci credo che lui ha scritto, no? Quello che ha scritto, come si chiama? Lui ha scritto l'Odissea, no? No. Homer ha ragione, scusa. Vabbè. C'è confusione nel mio cervello. Comunque, io non ho studiato Platone, però lo stesso credo che lui ha vissuto e che lui ha scritto le sue scritte. Sì, quella che sono, no? È una filosofia. Allora ho chiesto ai studenti: voi credete che veramente esiste questa persona che ha scritto veramente quello che ha scritto? Tutti: sì, sì, certo che lo crediamo, scherzi, Platone, tutti l'abbiamo studiato. E io ho detto: ma sapete quante copie abbiamo delle scritte di Platone? E loro non sapevano la risposta. Tre. Solo tre. E non sono antichi quanto era Platone, sono molto più moderni. E detto: sapete quanti manoscritti abbiamo del Nuovo Testamento? Anche questo non sapevano la risposta. 26.000 copie 26.000 copie, non 26 copie, 26.000 copie del Nuovo Testamento nel greco, che hanno tutti più o meno 2.000 anni di età. Cioè la Bibbia, la vita, la morte e la resurrezione di Cristo è la cosa più documentata sulla faccia di questa terra. Eppure la gente non crede lo stesso. Ma questo perché il Dio di questo mondo li ha accecati. Versetto 10: ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi Paolo quasi veniva di vantare, ma poi ha detto no, è stata la grazia di Dio. È stato il Signore che mi ha dato la capacità di lavorare così forte. E Paolo veramente è un esempio per noi, no? Lui lavorava giorno e notte e predicava il Vangelo nel tempo libero. Or dunque sia io che loro, così predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati, e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Come Paolo? Dobbiamo comprendere che la resurrezione è il fondamento della fede cristiana, non è un optional. Allora, non è vero che quando Gesù è morto sulla croce, cosa ha detto il Signore? È compiuta, giusto? Quindi perché dovevo risuscitare? Che importanza aveva? Se era compiuta e quindi Lui ha pagato per i nostri peccati sulla croce, perché dovevo risuscitare? Perché è così importante? Paolo dice che se Gesù non è risuscitato, voi avete creduto una bugia e i vostri peccati non sono stati rimossi. Perché non sono stati rimossi? Adesso vedremo. Allora, guardiamo nel libro di Ebrei. Capitolo 9, versetto 7. Allora, capitolo 9 e 10, e secondo me Paolo ha scritto gli Ebrei comunque, dove viene spiegato il servizio nel Vecchio Testamento dei sacerdoti, no? Quello che loro svolgevano nel tabernacolo, e viene dimostrato come migliore quello che Gesù ha fatto. Quindi il versetto 7, ma nel secondo, o leggiamo nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, non senza sangue, che offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Allora, cosa ci sta spiegando? Che nel Vecchio Testamento il sommo sacerdote entrava solo una volta nel luogo santissimo, dove c'era l'arca dell'alleanza, dove c'era il propiziatorio, di cui abbiamo parlato domenica, no? Dove c'erano i cherubini sopra l'arca dell'alleanza, e lui aspergeva sangue per i propri peccati e anche quello per il popolo di Israele, una volta all'anno. Allora, in versetto 11, ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano di uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e le ceneri di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò egli il mediatore del nuovo patto, affinché essendo intervenuta la morte per il riscatto della trasgressione commesso sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Allora, siete confusi? Perché sì, bisogna prendere attenzione e guardare ogni frase attentamente, ma in poche parole Paolo parla del fatto che questi sommo sacerdoti devono ripetere ogni anno, entrare nel luogo santissimo, spargere questo sangue per i loro peccati, per i peccati del popolo, e ogni anno veniva ripetuto questo sacrificio, però in realtà non procurava veramente il perdono del peccato. E questo viene dimostrato dal fatto che lui doveva ripetere questo esercizio, no? In un certo senso tutti i peccati nel Vecchio Testamento venivano messi da parte da Dio, perché noi abbiamo creduto nel Signore in un avvenimento di 2000 anni fa, giusto? Gesù non è morto nel momento che tu lo hai accettato come Salvatore. Noi abbiamo avuto fede in un avvenimento passato. I santi nel Vecchio Testamento avevano fede in un avvenimento futuro, perché le profezie del verrà il profeta, diceva Mosè, no? Fra di voi, tutte le profete del Vecchio Testamento profetizzavano verrà questo Messia, e abbiamo anche letto in Isaia e in Daniele, che lui compierà questo sacrificio perfetto. E quindi Gesù non è entrato nel tabernacolo di Mosè o quello di Davide, quello che era fatto dai uomini, ma lui dopo la morte è entrato nel luogo santissimo in cielo, perché il tabernacolo che ha costruito Mosè era un modello di quello che veramente è in cielo in questo momento. Leggiamo in versetto 24. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto di mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario col sangue non suo. Altrimenti avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Per questo noi siamo così contro l'usanza dell'Eucaristia. È una grande eresia che Gesù dimora nel tabernacolo, l'oste, che ogni mese viene tirato fuori e ogni settimana i cattolici mangiano il suo corpo e il sacerdote solo beve il suo sangue. E quindi Cristo viene offerto continuamente. Questa è una grande eresia, è una cosa non biblica. Perché loro riducono il sacrificio di Cristo come il sacrificio del Vecchio Testamento, di animale, che veniva ripetuto. Ma chiaramente dice che Cristo è morto solo una volta. Poi anche in capitolo 10, versetto 11, e mentre ogni sacerdote in piedi ogni giorno ministrando, offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, egli è Gesù, dopo aver fatto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Allora adesso girate in Levitico, quasi finito. Capitolo 16. Dove Dio dà l'istruzione a Mosè riguardo il sommo sacerdote e come lui deve svolgere questo servizio, no, nel luogo santissimo. In Levitico 16, versetto 12 e 13, poi prenderai un turbolo pieno di carboni accesi tolto dall'altare davanti all'Eterno e avrà le sue mani piene di incenso profumato in polvere, porterà ogni cosa di là del velo, quindi sta parlando di entrare nel luogo santissimo, mentre l'incenso sul fuoco davanti all'Eterno, perché la nuvola dell'incenso copre il propiziatorio che è sulla testimonianza, così egli non morirà. In Esodo 28, versetto 43, Aaroni e i suoi figli li porteranno quando entreranno nella tenda di convegno, quando ci avvicinano all'altare per fare servizio nel luogo santo, affinché non si rendano colpevoli e non muoiono. Questo è un statuto perenne per lui e per i suoi discendenti dopo di lui. Quindi Dio ha dichiarato che se il sommo sacerdote, quando entra nel luogo santissimo, offre un sacrificio in modo sbagliato o in modo indegno, io lo ucciderò. E abbiamo già parlato del fatto che perciò il sommo sacerdote aveva cucito nel lembo delle campanelle, no? E aveva una corda legata alle vite che usciva fuori del velo. Altri assistenti sacerdoti aspettavano fuori il velo mentre lui una volta all'anno svolgeva questo servizio. Se lui lo offriva in modo indegno, Dio lo uccideva. Gli altri sentivano boom, boom. E poi loro, non era permesso loro di entrare nel là, quindi loro poi dovevano trascinarlo fuori con questa corda. Comprendete perché la resurrezione è importantissima? Perché Paolo dichiara, Corinzi, Montebellunese, se Gesù non è risuscitato, vuol dire che Dio non ha accettato il suo sacrificio. Ma il fatto che Cristo è risuscitato è il sigillo di Dio che dice veramente è compiuto. E quindi la nostra fede non è in vano, perché Egli è vivo. Amen.